In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: «Seguimi». Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Abbiamo ascoltato come Pietro, al sommo sacerdote e a quanti lo interrogano, annuncia con franchezza il mistero della Pasqua di Gesù e soprattutto l'impegno che il risorto ha donato ai discepoli di annunciare. E Pietro, lo abbiamo ascoltato, dice che nel suo nome saranno annunciate la conversione e il perdono dei peccati. Ora, come ci si converte e come si sperimenta il perdono dei propri peccati? Noi solitamente siamo abituati a credere, a pretendere da noi stessi che i cambiamenti siano repentini e duraturi. E invece dovremmo comprendere, soprattutto illuminati dalla parola di Dio di oggi, che la conversione è un cammino lento, così come anche il perdono dei peccati e la consapevolezza dell'amore di Dio che condona i nostri debiti e ci dà l'esperienza rinnovante e sanante della sua misericordia. Che cosa intendo dire? Una cosa semplice. Noi ci convertiamo a Dio lentamente e mentre facciamo qualche passo in avanti possiamo immediatamente tornare indietro. La pagina evangelica di oggi ci offre i primi 19 versetti del capitolo 21 di San Giovanni. Noi abbiamo letto la scorsa domenica e anche il giorno di Pasqua il capitolo 20 e abbiamo visto come i discepoli, incontrando il risorto, hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, che è la potenza della vita nuova riversata dall'alito di Cristo, dal suo cuore nel nostro cuore, che diventa il principio della vita nuova. Ora, carissimi fratelli e sorelle, contenere la vita nuova e rispondere alla grazia dello Spirito Santo è stato difficile anche per i discepoli. Non li troviamo più a Gerusalemme, li troviamo lungo il lago di Tiberiade, dove tutto era iniziato. Che cosa è successo nel cammino tra Gerusalemme e il lago di Tiberiade? Hanno smarrito Gesù. Hanno perso la sorgente della loro gioia. Ma come? Hanno incontrato il risorto, hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo. Tommaso lo ha confessato, Dio è il Signore della sua vita e della sua storia. Carissimi fratelli e sorelle, non è scontato il mistero della fede e della vita cristiana. Si va avanti, poi si torna indietro, si può cadere, ci si può risollevare. Ci sono situazioni di stallo che possono durare anche anni, dove pur partecipando alla grazia dei sacramenti, Dio non entra dentro il cuore e non riesce a trasformare ciò che in realtà è l'immagine e la somiglianza sua tappata dalle nostre incoerenze, dalle nostre difficoltà. Man mano che il cammino di fede e di conversione, la consapevolezza dei nostri peccati diventa sempre più grande, la grazia dello Spirito Santo scende in profondità dentro di noi, fino a raggiungere le profondità del nostro cuore, lì dove c'è l'immagine e la somiglianza di Gesù Cristo. Ed è lì che lo Spirito Santo vuole agire, perché questa immagine e somiglianza sua venga fuori. Ora, per i discepoli, così come per tutti quanti noi, si tratta di un cammino difficile. Vanno avanti, incontrano il risorto, ricevono la grazia dello Spirito Santo, ma poi tutto svanisce. Questo significa che non dobbiamo mai scoraggiarci nel cammino della fede. Ma io faccio sempre gli stessi peccati. E qual è il problema? Se Dio è pronto a perdonarci, non dobbiamo farci neanche noi tanti problemi. Questo non significa che dobbiamo crogiolarci nei nostri peccati, no, significa chiedere al Signore che quella misericordia gradualmente ci trasformi e ci faccia diventare delle persone nuove. I discepoli qua stanno fuggendo, fuggono dalla vocazione che il Signore gli ha dato di annunciare il perdono e la remissione dei peccati. L'abbiamo ascoltato la scorsa domenica, ricevono lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno perdonati. Non vivono il mandato che il Signore gli ha affidato, loro così come anche noi. Che cosa succede? Che Pietro, colui che per mandato di Dio doveva confermare i fratelli, fa il contrario, scandalizza i fratelli. Lo abbiamo ascoltato. Cosa dice? Io vado a pescare. Ma come, tu hai incontrato il risorto? Il Signore ti ha investito della forza e della potenza dello Spirito Santo. Ti ha chiesto di confermare i fratelli nella fede e tu che fai? Invece di avvicinarli a Gesù, li allontani da Gesù. Questo può capitare, carissimi fratelli e sorelle, anche per noi ministri, deputati ad avvicinare al Signore le persone a noi affidate, ci si trova nella situazione contraria. Diventiamo scandalo e spingiamo quanti si rivolgono a noi ad allontanarsi da Gesù. Questo significa che noi per primi non siamo perfetti. Quando vediamo la debolezza di un sacerdote, l'incoerenza di un frate, Dobbiamo, prima di tutto, avere tanta misericordia e tanta pietà, non giustificarlo, ma pregare e sostenere, perché anche lui, dice l'autore della lettera agli ebrei, è rivestito di debolezza, così come tutti quanti. Allora, qui Pietro ha ricevuto una vocazione grande, ma anche lui è debole, può cadere facilmente. E cosa avviene? I discepoli, gli altri, dicono: ma veniamo anche noi con te. Mancano di spirito critico, non riescono a pensare con la loro mente e a procedere secondo la parola che hanno ricevuto, si lasciano trasportare. Ora, il peccato non è soltanto di Pietro che scandalizza, ma anche degli altri che si lasciano trasportare. Ma il mio sacerdote non mi piace. E qual è il problema? Non c'è un problema. Deve crescere nella fede, deve maturare, allora sosteniamolo. Ma se ci rendiamo conto che ci sono delle difficoltà, andiamo direttamente alla fonte, affondiamo le nostre radici nel mistero di Gesù Cristo attraverso altri sacerdoti. Questo è importante. Tutti vanno via, prendono la barca e tornano alla vita di un tempo, cioè cancellano i 3 anni vissuti con il Signore, cancellano. Ma si può cancellare la presenza di Dio nella nostra vita? Si può cassare come se nulla fosse accaduto? Pensate alla partecipazione a un gruppo, l'appartenenza alla famiglia francescana. Noi siamo molto leggeri, cassiamo, cancelliamo e non ci rendiamo conto della grazia che il Signore ci ha usato. Ma la cosa più bella è che Dio non si scandalizza di questi 7 discepoli che lo stanno abbandonando, perché Gesù resta sempre il buon pastore, lui che ha cura di tutte quante le sue pecore, attende e crea dei tempi, perché colui che chiede di perdonare 70 volte 7 per primo, perdona 70 volte 7, li guarda, Dio guarda tutti quanti noi, anche quando siamo nel peccato, anche quando siamo nella ribellione, anche quando siamo nella colpa, ci guarda e aspetta quel momento per rivelarci la potenza del suo amore misericordioso. Noi non ci sopportiamo nei peccati, ma lui ci ama e sa che in tempi opportuni potrà toccare il nostro cuore e rivitalizzare la nostra esistenza. Vanno a pescare, ma non trovano nulla, non pescano nulla. Noi crediamo che senza Gesù possiamo fare tutto. Tante cose le organizziamo anche nella Chiesa, anche io, senza tener conto che il Signore è il centro delle nostre attività. Noi facciamo incontri, a volte anche celebrazioni, ma Gesù Cristo è il grande assente, dimenticando quello che ci dice il salmista: se il Signore non costruisce la sua casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è costruita dal Signore, invano veglia il custode. E poi conclude splendidamente: invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare. Perché è il Signore che ci deve dare la sua forza, è il Signore che deve dare le sue indicazioni, deve illuminare la nostra mente, deve muovere le nostre mani, perché Gesù l'ha detto: senza di me non potete far nulla. Di me, noi crediamo che senza noi stessi gli altri non possono far nulla. Che grande illusione. Io potrei credere che qui senza di me il santuario non va avanti, ma che grande illusione. Non è così, no. Noi siamo utili, ma non siamo indispensabili, perché ci ricorda San Paolo: noi fungiamo da ambasciatori come se Dio esortasse per mezzo nostro, ma colui sul quale si costruisce è soltanto Gesù Cristo. Lui è la pietra angolare, lui rende tritragona e ferma la nostra vita. Per questo falliscono, vanno, sono un bel gruppo di 7 persone, si organizzano. Poi tra l'altro loro sono pescatori, conoscono il mare, il vento, le stelle. Però no, falliscono. Carissimi fratelli e sorelle, tanti nostri fallimenti sono il segno di false partenze o di calcoli sbagliati, dell'assenza nella programmazione che approntiamo della presenza e dell'opera di Gesù Cristo. Noi ci lamentiamo dei fallimenti, ma come siamo partiti? Siamo partiti solo noi, con le nostre forze, le nostre idee, i nostri propositi. E Gesù dov'è? Il fallimento per questi discepoli non è certamente cosa da poco. Già stanno vivendo il fallimento e la difficoltà perché non riescono più a sentire la presenza del Signore, a vederlo vivo, vero, operante nella loro vita. Ora si aggiunge quest'altro fallimento.
sono a pezzi, tutti e sette. C'è un doppio fallimento, il fallimento di Pietro, perché dove li sta portando? Alla deriva. E il fallimento degli altri sei che si sono fidati di Pietro. Quindi immaginiamoci su quella barca come stanno, quel silenzio che è veramente carico di amarezza e di tanta tristezza e scoraggiamento. E proprio Gesù lì ci raggiunge. Carissimi fratelli e sorelle, talvolta il Signore ci raggiunge lungo la strada mentre stiamo precipitando, ci afferra. Altre volte, per la sua bontà, ci prende quando noi siamo arrivati alla fine, proprio siamo sprofondati nell'abisso. Lui è capace di salvarci nella discesa e anche quando siamo giù, perché Lui è il Signore della vita. E talvolta, da un punto di vista pedagogico, Lui permette che andiamo giù a picco, perché salvandoci si riconosce il Signore della vita e della storia. Perché talvolta, se non arriviamo al fondo, noi non impariamo. Il salmista dice: non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Si piega la vostra fierezza con morso e con briglie, se no non vi obbediscono. Noi talvolta, se non ci sbattiamo nelle situazioni, se non ci rompiamo la testa, non ci convinciamo. E Gesù che cosa fa? Non è che ci cala, no, devi fare la tua esperienza, devi sparcarti le gambe, vai, vuoi andare, vai. Cosa fa Dio con il figlio che dice: dammi la parte di eredità che mi spetta? Non dice: ma guarda che... No, vuoi andare, vai. Questa è la libertà, che può diventare anche libertinaggio, ma Dio ci lascia andare. E questo dobbiamo fare anche noi, come educatori, come genitori, come pastori del popolo di Dio. Dobbiamo dire quella parola, ma non possiamo imporla. I nostri giovani devono fare la loro esperienza, perché Dio li ama e al tempo opportuno saprà illuminare il loro cuore e indicare vie giuste per la loro esistenza. Ed in quel fallimento che Gesù interviene. Ma come interviene? Non interviene con forza, no, interviene con delicatezza. La pedagogia di Dio è sempre scandita da tenerezza e da delicatezza nei riguardi dei discepoli. Non è che va là: io sono il risorto, sono il Signore, ma che come... I rimproveri fatti con asprezza non servono a nulla. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo essere determinati e fermi, ma la fermezza deve essere sempre dolce e la determinazione deve essere sempre tenera. Altrimenti l'intervento educativo e la correzione non serve assolutamente a nulla, se non ad inasprire il rapporto e a rendere il cuore dell'altro più duro nei nostri riguardi. Gesù che cosa fa? Appare e dice una cosa molto semplice: gettate le reti dall'altra parte, dalla parte destra, e troverete. I discepoli non hanno nulla da perdere, lo fanno. Non riescono a vedere che il Signore è distante circa, dice l'Evangelista, un centinaio di metri, c'è ancora penombra, non c'è la chiarezza della luce del giorno con molta probabilità. Allora, che cosa succede? Succede che la pesca è abbondantissima. Dio ci chiede di fidarci di quella parola che viene data a noi anche quando Lui si presenta come uno sconosciuto. Fidarci di quella parola. Questa è la fede. È abbandonarsi ad una parola e credere che quella parola può cambiare la vita, la parola di un sacerdote, in una confessione, in un incontro. Io cerco di essere sempre attento quando mi parlano, anche al di fuori di quelli che sono i contesti istituzionali, anche quando qualche persona mi saluta, mi dice qualcosa, perché mi può dare una parola di Dio che mi sostiene. E tante volte quello che voi mi dite, anche come augurio, come provocazione, come scherzo, serve per la mia riflessione, perché a Dio forse mi sta dicendo qualcosa attraverso questo fratello. La parola dell'altro mi arricchisce, mi illumina, mi dona la possibilità di fare dei passi in avanti. Ora, la storia viene cambiata totalmente, perché la rete si riempie di pesci. Soltanto se c'è il Signore noi arriviamo lì dove è la bellezza e la gioia della nostra esistenza. E soltanto uno si accorge che è il Signore: Giovanni, cosiddetto discepolo amato. La tradizione lo identifica proprio con l'autore del quarto Vangelo. E non fa tante cose. No, 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 è un'espressione molto, molto semplice. È il Signore, è il Signore. Lo riconosce, lo riconosce. Lo riconosce perché è Lui che cambia la notte infruttuosa in una pesca abbondantissima. È Lui che cambia il fallimento in gioia. Cioè è Lui che vive e fa vivere il mistero pasquale. Questo fa Gesù con tutti quanti noi. Quando entra nella nostra vita ci dona la dinamica della Pasqua, che è passare dalla morte alla vita. Questo ha fatto Gesù qui. Gli ha dato questa dinamica. Passare dal fallimento alla grazia, dal peccato alla gioia, dalla tristezza alla danza. Per questo Giovanni riesce a riconoscere che è il Signore, perché c'è sempre la dinamica della Pasqua. Quando c'è Gesù c'è sempre questa trasformazione, e da questo comprendiamo che Gesù è presente nella nostra vita. Ma la cosa più bella è Pietro, che si fida della parola dell'altro. Io tante volte non riesco a vedere Gesù, anche se sono frate, sono sacerdote, ho bisogno che i miei fratelli me lo dicono. Anche io faccio la direzione spirituale e ho un sacerdote, un padre che mi accompagna. Tante volte io non vedo che il Signore è presente nella mia vita, ma la voce dell'altro, di cui io mi fido, mi dice: ma guarda che c'è Gesù là, tu no, ma io non lo vedo, ma c'è Gesù. E Pietro non è invidioso di Giovanni, no, no. Tra Pietro e Giovanni c'è un affetto profondo. Pietro sa che Giovanni non è che parla perché lo vuole affondare, no, no. Sa che Giovanni parla perché gli vuol bene e gli dice delle parole che lo risuscitano e trasformano la sua vita. Pietro si fida di Giovanni. Noi ci fidiamo delle persone che ci sono accanto, che ci donano Gesù, Gesù. E ce lo donano vivo, vero, operante, capace di trasformare la nostra vita. E sulla parola di Giovanni Pietro si getta a mare con tutti i panni, va, abbandona tutto. E lui si realizza quello che già Paolo aveva scritto: per Gesù Cristo io ho considerato tutte le cose spazzatura perché possa essere riconosciuto in Lui, trovato in Lui. Lascia i pesci, lascia le reti, lascia i fratelli, lascia la barca, vale solo Gesù. Questo Pietro dice gettandosi a mare. Pietro ha estremo bisogno dello sguardo di Gesù. Pietro si sente morire senza Gesù. E noi ci sentiamo morire quando non andiamo a domenica a messa. Ci sentiamo morire quando non preghiamo un giorno. Ci sentiamo morire quando la grazia dei sacramenti non entra dentro di noi e ci trasforma e ci fa diventare delle creature nuove. Questo è quello che Pietro avverte. Arrivano, Gesù ha preparato tutto. E prendono il pesce, iniziano ad arrostirlo, mangiano, e c'è questa espressione bellissima che Giovanni utilizza: e nessuno chiedeva se fosse il Signore, perché lo sapevano già. C'è questo silenzio che è carico di mistero, che è carico di amore. Questo è il silenzio che ci deve essere nelle nostre comunità, nei nostri gruppi. Non è il silenzio della diffidenza che dice: ma non sta sempre. Quel silenzio che congela i rapporti e impedisce di crescere. Quel silenzio che è dubbio, che è tristezza, che uccide. Non è questo il silenzio che regna in questa comunità. È il silenzio che è il rispetto, è la percezione che tra noi c'è Gesù. Una volta, quando io ero novizio, una volta al mese, però solo una volta al mese, il maestro, noi eravamo 18, un esercito, ci lasciava fare l'incontro da soli. I primi incontri erano terribili, le urla si sentivano in tutto quanto il convento. E allora a un certo punto, dato che questi incontri non finivano mai e soprattutto erano molto accesi, chiedemmo al maestro: ma per quale motivo ci fate fare l'incontro soltanto noi? E lui rispose: perché io voglio vedere quando smetterete di gridare e sentirò il silenzio che regna tra voi, significa che Gesù è in mezzo a voi. Si percepisce la presenza di Gesù. Anche quando si entra in chiesa e senti un silenzio, per questo è importante entrare in chiesa in silenzio, uscire dalla chiesa in silenzio, perché c'è la percezione, dobbiamo avere la percezione che Gesù è tra noi. Anche nelle nostre famiglie non ci deve essere quel silenzio che è diffidenza, no, è il Signore in mezzo a noi. Però arriva un momento in cui non c'è soltanto la dimensione comunitaria della fede, è importante, Ma ci sono dei momenti in cui Dio vuol parlare soltanto a te, ha bisogno, così come tu ne hai bisogno. E sono i momenti questi più difficili, nei quali Gesù vuol donarci quella parola che serve soltanto a noi. Sembra che qui non esista nessuno, che esista a un certo punto soltanto Pietro e soltanto Gesù, che si devono fare questa partita, questa fino all'ultimo colpo. Gesù guarda Pietro e gli dice: Pietro, ma tu mi ami più di tutti quanti? Io non so, carissimi fratelli e sorelle, il giorno delle palme abbiamo proprio riflettuto sullo sguardo di Pietro. Io non so se riusciamo a immaginarci quello sguardo di Gesù rivolto a Pietro, e Pietro che interiormente si sente sciogliere, perché qui Gesù gli ha fatto una domanda precisa, gli ha chiesto: tu mi ami più di tutti, più di tutti. Dio non vuole che nella nostra vita ci siano dei compromessi, no, Dio vuole essere amato più di tutti quanti, perché se uno ama il padre e la madre più di me, non è degno di me. Se uno ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Ma non devo amarli? No, si tratta di amare tutti, ma di amarli in Dio, che tutto cambia. Allora, nel momento in cui io ho Clelia, ma io amo Clelia non soltanto perché lei è... non soltanto perché mi è simpatico, lei è brava e buona, no, ma la amo perché tra me e lei c'è la potenza dell'amore di Dio che irroda il nostro rapporto. Io la amo in Lui. Questo è quello che noi non riusciamo a comprendere. Ma la cosa più bella di questo brano è il fatto che Pietro vede Gesù, vede quegli occhi e dice, lo traduciamo così, non lo dite in giro, ma io dove mi avvio? Signore, ma tu mi chiedi di amarti più di tutti. E allora ci va piano piano, dice, Signore, tu sai che ti voglio bene. Perché Pietro risponde così? Perché Pietro si è scottato nella sera del tradimento, io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù: Pietro, prima che il gallo canti due volte mi rinnegherai tre volte. Ora Pietro si è scottato e sa misurare le parole. Gesù, qui è il gioco, se volessimo paragonarlo a un gioco, o lo possiamo paragonare al fioretto oppure al salto in alto, e mi avvio alla conclusione. Voi sapete che nel salto in alto c'è la stecca e bisogna saltare, vero? Gesù inizia dal 100, poi vede che noi non saltiamo e piano piano la abbassa. Ma mi ami più di tutti? Ma mi ami? Poi la stecca scende. Pietro: ma tu mi vuoi bene? E questo dice a tutti quanti noi, perché a Dio interessa il 100, ma poi pian piano ci recupera e fa in modo che noi possiamo riprendere il cammino. E questo vale per tutti quanti noi nel rapporto con gli altri. È inutile che l'asticella la vogliamo mettere a 100, soprattutto nel rapporto con i figli. L'asticella non deve andare a 100, perché sennò sti ragazzi non riescono a saltare, fermo restante che noi alla loro età neppure saltavamo fino a 100. Allora l'asticella va messa un po' più giù e pian piano dare fiducia e pian piano alzare l'asticella, proprio come fa Gesù nei riguardi di Pietro, perché Pietro deve guarire, deve diventare nuovamente capace di fidarsi di Gesù e di credere in se stesso. Perché noi non possiamo credere in Gesù senza credere che noi siamo amati da Lui e abbiamo la capacità di rispondere al suo amore. Questo Gesù chiede a tutti quanti noi oggi, a ciascuno di noi, dice: ma tu mi vuoi bene? Ma mi vuoi bene veramente? Ma sei capace di fare in modo che la tua vita venga irrorata dalla potenza del mio amore misericordioso? E la risposta di Gesù è sempre la stessa: pasci. E che cosa significa pasci? Tu vuoi bene a me e devi voler bene al fratello. Signore, io voglio bene solo a te. Scemenza. No, non state assente a chi dice: no, io voglio bene soltanto a Gesù. No, colui che dice che io voglio bene soltanto a Gesù ama soltanto se stesso, perché la potenza dell'amore di Dio, quando infiamma il nostro cuore, noi ci spingiamo verso gli altri, Ci struggiamo dal desiderio di donare la carità che Dio mette nel nostro cuore. Per questo Maria, quando l'angelo l'ha visitata, mica se n'è stata in casa, si è messa vicino allo specchio: specchio, specchio delle mie brame, io sono la più bella del reame. No, Maria non fa così. Ma si spinge verso la casa di Elisabetta. Devi andare. La potenza dell'amore di Dio dentro di lei è così grande che non può smettere di comunicare amore e misericordia. E questo Gesù lo fa. Quando il Signore mi chiede: ma tu mi vuoi bene? E Gesù, io dico: Signore, insomma, tu sai che più o meno ti voglio bene. E lui dice: pasci le persone che ti affidi. E io gli rispondo: Signore, ma quello è un poco antipatico. Ma perché tu sei buono? E allora, pascola. Cioè, tu sei il segno della mia paternità nella loro vita. Pascere, l'unico che pasce è Gesù. Dice a Pietro: tu le devi pascere, ma le devi pascere come io sto pascolando te, come io sto usando misericordia, perdono, grazie e pace nei tuoi riguardi. Che il Signore ci accompagni in questo cammino e ci dia la grazia di comprendere come Pietro riceve questo mandato: seguimi, non sei perfetto, nessuno di noi è perfetto, ma con la grazia di Dio possiamo diventare delle persone migliori che rispondono all'amore con l'amore che Lui riversa nel nostro cuore. Impariamo da questa pagina del Vangelo a accogliere i nostri fallimenti. Sono i luoghi dove il Signore si mostra a noi come la luce capace di sconfiggere le nostre tenebre. Ci rivolgiamo a Maria. Lei è la madre del bell'amore. Lei è il porto sicuro di ogni nostra speranza. Sia lei a donarci la grazia di non scoraggiarci nelle situazioni della nostra vita, ma di comprendere che Gesù è il buon pastore che ci viene incontro, ci porta sulle sue spalle per portarci nel cuore sicuro del Padre, dove c'è misericordia, salvezza, riconciliazione, guarigione nel tempo e nell'eternità.